Allora, qui l'idea dell'incontro di oggi è quella di terminare un po' la lettura di quell'articolo di Boccaccini che avevamo fatto in novembre, ad integrazione di alcune cose che aveva detto in precedenza Sacchi. Il testo di Sacchi finisce, diciamo, ragionando un po' su Gesù, ma non è il punto saliente, ecco, della storia del secondo tempio, però arriva fin lì. E allora, ad integrazione, Sandro aveva intercettato questo articolo di Boccaccini e avevamo desunto alcuni aspetti per arricchire un po' quello che diceva Sacchi. Era andato così il testo. E quindi il senso era questo, no? Quella luce lì, dice quella luce lì. Sì. E quindi, ecco, il senso era questo, no? Quindi era molto parziale, un po' occasionale. Poi è stato detto, già che abbiamo preso in mano questo testo di Boccaccini, guardiamolo tutto, no? Ma è nato di straforo, diciamo, questo lavoro su Boccaccini, un po' una parentesi che integrava alcune cose che diceva Sacchi. E Boccaccini, un discepolo di Sacchi, porta avanti tutto il discorso del secondo tempio, ecco, molto avanti per la verità. E avevamo dato un piccolo schema, proveremo a integrarlo per la prossima volta, no? Dove facciamo un po' vedere come si sviluppava tutto il discorso del Messia secondo Sacchi, fino ad arrivare appunto a Marco, che riprendeva in maniera molto forte, anche senza citarla, la teologia di Enoch, essenica, legata al figlio dell'uomo. Questo è un po' il punto, no? Si è fatto notare come questa teologia è molto importante, non è citata esplicitamente, ma è immediatamente dietro ad alcuni testi dei Vangeli, e si faceva riferimento appunto ad un testo di Marco che è stato appunto commentato lo scorso 18 novembre, no? Nel senso era questo. Poi si è detto, già che abbiamo cominciato a leggere questo articolo di Boccaccini, leggiamolo tutto, ecco, quindi in qualche modo siamo andati avanti per quella strada. Devo dire, che non so, qualcuno di voi ha visto che l'ha letto, che il testo è complesso, è un piccolo trattato di cristologia, notevole. E anche se sono 20 pagine, mi pare un testo molto denso, con moltissimi snodi concettuali, e Boccaccini sa moltissime cose. 30 anni fa, quando io avevo letto alcune cose di cristologia, queste cose non si sapevano, quindi ci sono molte cose nuove. Io ho provato appunto quindi ad andare avanti sul testo di Boccaccini e a focalizzarmi su 2 o 3 punti, non tutti, mi sembrano quelli principali, ma chi ha letto troverà che mancano alcune cose, perché appunto sono moltissimi rivoli sui quali appunto si dirige Boccaccini. Io ho cercato un po' di provare a fare una sintesi. E in pratica io parto dalla pagina 32 dell'articolo, dove si comincia a fare il ragionamento sugli sviluppi della cristologia del figlio dell'uomo. Lui stesso usa questa espressione, cristologia, che è appunto una parte della dogmatica, e appunto sviluppa tutta la riflessione su quello che può tirar fuori da questo titolo di figlio dell'uomo, che è centrale nella teologia, diciamo, di Enoch, enochica, quindi nel libro, molto centrale nel libro delle parabole, va terminato lì. Il libro delle parabole, ecco, si concentra su questa figura che viene chiamata l'eletto, il giusto, e poi alla fine viene chiamata figlio dell'uomo, e alla fine del testo viene identificata proprio con Enoch, ma questa è appunto un'operazione posteriore, è una figura celeste, per cui appunto ha tutt'altro che un figlio dell'uomo, è un essere che viene appunto dall'altra parte, diciamo, del mondo, e sta molto in alto, e il riferimento, insomma, che conosciamo può essere quello di Daniele, ma in un certo senso si va anche oltre questa prospettiva. Allora, andando avanti, quindi il titolo sarebbe Vita, morte, miracoli, del titolo sul figlio dell'uomo, sarebbe questo il senso dell'articolo di Boccaccini. E quindi la prima parte ha fatto notare come questo titolo sta dietro ai Vangeli, sicuramente a Marco, ma ai sinottici. Oggi che anche come in qualche modo sta dietro a Giovanni, ma cerca di vedere appunto come questo titolo si sviluppa, finisce per essere dominante nel pensiero cristiano e poi a un certo punto entra in una strada di declino. Questo è il senso del ragionamento di Boccaccini che fa nell'articolo. E allora lui parte dicendo che la teologia del figlio dell'uomo, innanzitutto è una teologia molto sofisticata, tutt'altro che una teologia rudimentale, insomma, abborracciata, e che però presenta per il pensiero cristiano che sta nascendo alcuni limiti di fondo. E il primo problema che presenta a Paolo e agli altri è che innanzitutto questa teologia è un po' incomprensibile al di fuori dell'enochismo, dell'essenismo, e quindi richiede una sua traduzione anche linguistica. I greci non conoscono questa espressione figlio dell'uomo, gli danno tutto un altro significato, quindi anche l'espressione stessa al di fuori dello stretto perimetro dell'enochismo è problematica, non si riesce a spiegare agli altri che cosa vuol dire. Tant'è vero che noi pensavamo sempre, anche quando si studiava queste cose, che figlio dell'uomo voleva dire indicare la natura umana di Gesù. No, non c'entra assolutamente niente, anzi esattamente il contrario. Quindi c'è un problema di traduzione, secondo Boccaccini, che già i primi pensatori cristiani, insomma quelli che scrivono, gli evangelisti, hanno, si trovano davanti. Rimane un testo molto chiuso nell'enclave, diciamo così, dell'enochismo. E poi c'è un altro problema, che è quello del suo carattere settario, nel senso che ha una sua precisa idea del Messia, ma fa fatica a interagire con altre riflessioni, altri correnti che ragionano sul messianismo. Ad esempio il titolo figlio di Davide, no? Comunque in qualche modo indica un messianismo, è presente. L'enochismo non dialoga assolutamente con questa corrente teologica, insomma, più inserita, più legata al Tempio. Ecco, quindi è molto, come posso dire, selettiva. Quindi da un lato è difficile da comunicare, dall'altro non dialoga con le altre tradizioni che comunque sono presenti dentro il giudaismo. E questi sono due grandi problemi, secondo Boccaccini, che il pensiero cristiano all'inizio deve subito affrontare. No? Quindi da un lato è colpito il pensiero cristiano da questo titolo. C'è dietro i Vangeli, insomma, è sposato. Ecco. Dall'altro questo titolo crea dei gran problemi. Ecco, questo è il punto da quale parte Boccaccini nella seconda parte dell'articolo. Visto che Paolo sia letto, integri pure, ecco, sulle cose che io dico, perché io sarò un po' sintetico. Quindi questo è il punto. Ecco, allora va avanti Boccaccini, dice, allora secondo Boccaccini, ecco, l'esigenza di riformulare la teologia del figlio dell'uomo in termini più comprensibili per chi è al di fuori dell'ambito enochico e essenico, anche giudei, ma che sono fuori da questa tradizione, lui dice che è già evidente in Paolo. E infatti nel presentare Gesù come Kyrios, Paolo, secondo Boccaccini, si collega ad un'esperienza molto diffusa nella realtà pagana dei suoi tempi, esperienza che distingue tra dei olimpici e semidei. Cioè già Paolo ha il problema di presentare il cristianesimo Gesù agli altri, ai greci, quindi deve provare a tirar fuori delle categorie che gli altri conoscono, e quindi usa la parola Kyrios. Ma detta così sarebbe facile, ma poi Paolo appunto ha anche altri problemi. Comunque leggiamo il primo riferimento, che secondo Boccaccini è importante, 1 Corinzi 8:5-6. Anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti zeoi e molti kirioi, diciamo, signori, per noi c'è un solo zeos, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui, e un solo Kyrios, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per Lui. Quindi lui è colpito da questa differenza, di differenziazione che già i greci fanno ragionando di Dio. C'è, per così dire, passate all'espressione greca, un Dio di primo livello, altissimo, Zeos, il Padre. E c'è però una divinità che sta al di sotto di questo, e che è questo Kyrios. I greci conoscono questa concettualizzazione, e lui la prende. Mi sembra molto importante. Così, questa gerarchia, ecco, quindi c'è un altissimo Zeos, ma c'è un altro che pure è Dio, ma rimane in un ambito, per così dire, sottostante. Ci troviamo così di fronte ad una definizione di Gesù che è realizzata tramite un riferimento a categorie giudaico-ellenistiche, dei semidei, dei Theos, semidei Kyrios, diciamo così, che potevano risultare più chiare, più comprensibili per gli interlocutori di Paolo. Quindi, no, dato Paolo presente questo. Tuttavia, secondo Boccaccini, questo è interessante, io non, la definizione di Gesù come Kyrios in Paolo, più che il risultato della imposizione, no, del riprendere categorie non giudaiche, cioè ellenistiche, dei, semidei, Theos e Kyrios, sembra, dice Boccaccini, piuttosto essere un tentativo di traduzione in categorie giudaico-ellenistiche della teologia enochica del figlio dell'uomo, incentrata sui due poteri in cielo. Vi ricordate, no? Commentando Daniele, appunto, c'è il vegliardo e c'è questo figlio dell'uomo, no? Quindi in cielo non c'è più un potere, ce ne sono due. E la teologia enochica è molto interessata da questa concettualizzazione, spinge molto, no? su questa idea. Ed è al centro, appunto, del suo pensiero. Il libro delle parabole riprende appunto spesso questa idea. L'esempio, però, se passiamo a Paolo, più che eclatante, che fa vedere che Paolo sta pensando alla teologia enochica, è quello presente in Prima Tessalonicesi 4, 16-17, dove il riferimento a Daniele evidenzia come in Paolo il termine Kyrios sostituisca, dice proprio così, sostituisca quello del figlio dell'uomo. Cioè, quando Paolo dice Kyrios, intende figlio dell'uomo, secondo Boccaccini, e il testo è quello famoso. Il Kyrios ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba, discenderà dal cielo, e prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Kyrios nell'aria, e così saremo sempre con il Kyrios. Qui il testo in qualche modo presuppone, ecco, anche un giudizio, parla però della resurrezione, è preoccupato di questo Paolo, ecco, ma sicuramente presuppone un giudizio che c'è stato precedentemente. Il passo, continua Boccaccini, fornisce un esempio del tutto coerente di teologia enochica, che espande la visione di Daniele dei due personaggi, no? In una scena di giudizio escatologico, dove il figlio dell'uomo è il giudice. Ricordate, il figlio dell'uomo è giudice, soprattutto, che con le schiere angeliche viene dal cielo a radunare gli eletti, i morti e i viventi, così come annunciato nel libro delle parabole al capitolo 61, qui bisogna leggerlo, perché secondo Boccaccini questo testo di Paolo è il concentrato di un passo molto ampio del libro delle parabole. E lì si capisce che è un giudizio, qui si capisce meno in Paolo, qui invece si parla sicuramente di un giudizio. Lo leggiamo, anche se è un po' lunghetto. Il contesto è quello del giudizio, anche nel libro delle parabole, molto lungo però. E quelli che sono nell'alto dei cieli, cerco di trovare i punti più, tutti quanti hanno ricevuto l'ordine, scusate, e il Signore degli Spiriti avrà posto l'eletto è l'altro nome del figlio dell'uomo, sul trono della sua gloria, e giudicherà le azioni dei santi, le azioni dei santi dall'alto dei cieli, e peserà con le bilance le loro azioni. Quando l'eletto, cioè il figlio dell'uomo, alzerà la testa per giudicare, è lui che giudica, per lui non è Dio, il giudizio è fatto proprio da lui, non è il padre, il loro modo di vivere attraverso le cose segrete con la parola del nome del Signore degli Spiriti e attraverso le loro orme sulla via del giudizio di giustizia del Signore eccelso, e quando tutti loro parleranno ad una voce, benediranno, magnificheranno, esalteranno e lauderanno il nome del Signore degli Spiriti, e quando egli chiamerà tutte le schiere del cielo, tutti i santi dell'alto e l'esercito di Dio, allora i cherubini, i serafini, gli ofanin e tutti gli angeli della potenza, quelli delle signorie, le lette vento e l'alta potenza che è sulla terra e sul mare, in quel giorno prenderanno una voce, benediranno, magnificheranno, lauderanno ed esalteranno con spirito di fede, di sapienza, di pazienza, di misericordia, di giustizia, di pace, di bontà, e diranno tutti quanti ad una voce: è benedetto e sia benedetto in nome del Signore degli Spiriti nei secoli dei secoli. E continua su questa strada. Però qui è chiaro che si parla di un giudizio, quando lui, cioè l'eletto, alzerà la testa per giudicare. E poi c'è tutta questa scenografia che in qualche modo è richiamata anche da Paolo nel testo di Prima Tessalonicesi. Ecco, secondo lui quindi il parabole, sì, 61, 7 seguenti. Ecco, secondo lui dietro questo testo di Tessalonicesi c'è il testo delle parabole, che appunto è un testo legato al giudizio. Quindi, come il figlio dell'uomo, così il figlio Kyrios Paolino è preesistente e appartiene alla sfera celeste, ma al tempo stesso è subordinato e distinto dal padre, cioè da Zeos, da quello che chiamo come Zeos, da Dio. Terminata la sua missione di perdono attraverso il sacrificio di sé e di giudizio, il figlio anche lui sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. La teologia del Cristo Kyrios aveva, rispetto a quella del Cristo figlio dell'uomo, il vantaggio di possedere, di fare riferimento ad una larga base scritturistica e non soltanto a quella strettamente enochica, cioè alla Torah, o meglio, dice Boccaccini, alla traduzione greca dei 70, dove i due nomi biblici di Dio, Elohim e Yahweh, erano appunto tradotti rispettivamente con Zeos e Kyrios. Così la scrittura ebraica offriva una prova scritturistica della preesistenza del figlio dell'uomo e della sua azione nella storia prima della sua manifestazione terrena in Gesù. Per Paolo, il Gesù Kyrios è lo Yahweh della Bibbia ebraica, cioè, per intenderci, quello che si era rivelato a Mosè nel roveto ardente e gli aveva rivelato il nome: Io sono, ecco il mio. No? Il Kyrios, per Paolo, così traduce, indica questo, lo Yahweh, io sono. Ecco perché lui usa questa espressione Kyrios, no? Perché da un lato gli consente di farsi capire ai greci, semidio, no? E dall'altro però può contare su tutta la base scritturistica, diciamo, della Torah, no? Sul concetto di Yahweh, distinto da Elohim, che sarebbe appunto quell'essere appunto che si è manifestato a Mosè nel roveto ardente. Ecco perché lui cambia espressione, secondo Boccaccini. Non so se sono stato chiaro, perché ho dovuto fare un po' dei giri di alcuni tagli sulle cose che ha detto, ma pur usando questa espressione, ecco, bisogna considerare che detto Kyrios c'è tutta la riflessione della teologia enochica. In più c'è l'attenzione ai greci, per cui l'espressione che si preferisce è Kyrios, se non figlio dell'uomo. Ecco, quindi dietro al Paolo della Tessalonicesi, non delle altre lettere, c'è dunque questa teologia, secondo lui. Poi questa teologia, secondo lui, è, secondo Boccaccini, anche dietro a tutta l'opera di Luca. E anzi l'opera proprio di Luca testimonia l'influsso di questa teologia paolina del Cristo Kyrios, che contiene tanto la teologia del figlio dell'uomo quanto quella dell'io sono, di Yahweh. Insomma, il peso appunto di questo pensiero di Paolo sulla tradizione sinottica. Negli Atti degli Apostoli, infatti, il linguaggio di Paolo integra e chiarisce la professione messianica di Pietro. Infatti Paolo dice: Dio ha costituito Kyrios, questo non lo dice Pietro, e Messia, questo lo dice Pietro, questo Gesù che voi avete crocifisso. Quindi, per così dire, questa risonanza enottica finisce per entrare anche dentro l'opera di Luca, con queste precisazioni che Luca fa, correzioni quasi. Questa esigenza, addirittura, dice, non so se porta Luca a sdoppiare la domanda rivolta a Gesù davanti al Sinedrio, no? Quando gli pongono il quesito: sei tu il Messia? Gesù in Luca, come in Marco e Matteo, risponde di sì e fa riferimento al figlio dell'uomo. Ma poi Luca ci mette una ripetizione, no? gli fa ripetere la domanda: sei tu dunque il figlio di Dio? E segue la stessa risposta: lo dite voi stessi, io sono, e poi mi, Yahweh, insomma, no? Ecco, secondo Boccaccini, questo parallelismo rende chiaro che il figlio di Dio è il Kyrios, cioè il figlio dell'uomo, sia il figlio dell'uomo che Yahweh, proclamato nelle comunità cristiane paoline. Vuole evidenziare anche questo, per questo c'è una duplicazione della domanda, secondo lui, in Luca, per evidenziare appunto che anche qui è presente questo pensiero legato alla teologia del figlio dell'uomo. Di fatto l'uso del termine Kyrios riferito a Gesù, poi finisce Boccaccini, secondo lui non solo conferma il carattere trascendente e metastorico del Messia figlio dell'uomo, cioè la teologia enochica, no? Ma finisce per attribuire al Messia dei caratteri divini e non solo celesti. Questo perché il termine Kyrios è appellativo di Dio Padre. Molte volte Paolo usa, appunto, se ho capito bene, per indicare Dio Padre, anche il termine Kyrios, ma non fa mai il contrario, non indica mai Gesù col termine Theos, nel senso che la differenza lui ce l'ha. Quindi il termine Kyrios indica talvolta anche il Padre, e questo secondo lui segnala che già in Paolo c'è un po' l'esigenza di superare questo limite della teologia enochica, per cui Gesù è soprattutto un essere celeste, ma non è un essere divino. Cioè già in Paolo c'è un pochino questa la sensazione che bisogna andare oltre, anche se lui appunto ha inquadrato questa teologia enochica nell'espressione Kyrios. Questa è la prima idea, queste prime considerazioni per dire che quindi la teologia enochica è molto presente appunto nei Vangeli e nell'opera di Luca e di Paolo, ma già lì si avvertono dei limiti. Questo era il primo passaggio. Secondo passaggio, lui lo indica così Boccaccini: dal Messia celeste al Messia divino. E infatti lui dice: questo Messia, cioè figlio inteso come figlio dell'uomo di ascendenza enochica, è comunque una creatura di Dio. Il libro delle parabole dice che è stato creato il quarto giorno, quindi prima di tante altre cose, però è stato creato da Dio il quarto giorno, se ricordo bene. Quindi è un essere celeste, appunto, ma non è un essere divino per questo motivo. La tradizione cristiana, invece, proprio in quel momento, sta andando in un'altra direzione, cioè quella dell'affermazione esplicita della completa superiorità e alterità di Gesù rispetto agli angeli. Perché alla fine per Enoch è un superangelo, no? Il figlio dell'uomo. Sta all'apice, no? delle schiere angeliche, ma non accede in senso pieno ad una posizione divina. Invece la tradizione cristiana di quegli anni sta andando verso la determinazione di una natura divina piena di Gesù e quindi di una sua superiorità rispetto agli angeli. E questo è proprio quello che sostiene la lettera agli ebrei, questo limite, no? lo segnala. Quando dice il figlio è diventato tanto superiore agli angeli, quindi non è un angelo, agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. E così anche Ebrei 2,9, dove il figlio dell'uomo del Salmo 8, solo per breve tempo fu fatto inferiore agli angeli, e ora lo vediamo coronato di gloria e onore a causa della morte che ha sofferto. L'obiettivo è collocare a questo punto il figlio dell'uomo in una categoria diversa, superiore a quella degli angeli, cioè superiore quindi all'enochismo, e intenderlo come irradiazione della gloria stessa di Dio e impronta della sua sostanza. Quindi qui i limiti della teologia enochica sono chiaramente evidenziati, non basta più, anche non può essere anche un superangelo, deve essere qualcosa di superiore. Commenta Boccaccini: questa non è ancora un'affermazione piena della divinità di Cristo, ma la tendenza è chiara, si vuole rimuovere il figlio dal livello angelico e portarlo più su. No, siamo in questo tipo di percorso. Ecco, ma che passi fa? Ecco, in concreto l'esigenza, no, di spostare più in alto l'asticella della natura del Messia, perché questo è il punto, no? Non basta un attimo, bisogna spostarlo più su. E qui è molto interessante il Vangelo di Tommaso, questo apocrifo, contemporaneo ai sinottici, qualcuno lo mette un pochino dopo di loro, ma in ogni caso, dice Boccaccini, portatore di una tradizione proprio più antica, parallela, e lui dice, molto tassativo, parallela e non tassativa, non successiva a quella dei Vangeli canonici, no? Centrati sulla rilevanza del titolo del figlio dell'uomo per indicare il Messia. Quindi il primo che proprio in qualche modo in maniera diretta contesta in maniera esplicita la teologia enochica è questo Vangelo di Tommaso. Vale la pena di leggerlo perché è molto bello. Capitolo 13. Gesù disse ai suoi discepoli: fatemi un paragone, ditemi a chi somiglio. Simon Pietro gli rispose: tu sei simile a un angelo, giusto? Interessante, Enoch. Sei simile a un angelo, teologia enochica, giusto. E sarebbe il figlio di Dio, il detto figlio di Dio, molte volte vuole indicare una persona giusta, non di natura divina all'inizio, dopo l'abbiamo caricata noi, ma sostanzialmente lui si attiene alla teologia che conosce. Enoch è una teologia più legata al Tempio, quindi sei un angelo giusto. Tommaso invece gli risponde: maestro, la mia bocca è assolutamente incapace di dire a chi sei simile. Come vediamo, il Vangelo di Tommaso si pone, secondo Boccaccini, coscientemente contro la tradizione anche sinottica, non solo enochica, nel senso che qui Pietro non ci fa una bella figura, cioè le due risposte, secondo Tommaso, si capisce bene, non sono sullo stesso livello. La risposta che al Vangelo di Tommaso piace è quella che dà Tommaso, sei talmente in alto che non so neanche dire a chi sei simile, no? Quella di Tommaso invece non è granché, ed è interessante proprio notare che il dissidio cruciale sta proprio nella negazione della natura angelica di Cristo, affermata non da eretici giudaizzanti, no? Ma dal campione stesso della tradizione di Pietro. Qui è Pietro che viene contestato, la teologia enochica, non sei una, è qualcosa di più di un angelo. E nota Boccaccini, nell'opporsi alla teologia petrina di Gesù come angelo, Tommaso è cosciente di affermare qualcosa che era ignoto alla tradizione precedente. Questa teologia nuova deriva dall'insegnamento privato e segreto che Tommaso riceve da Gesù stesso. E infatti, andando un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Tommaso, si legge: Gesù lo prese Tommaso in disparte e gli disse tre parole. Allorché Tommaso ritornò dai suoi compagni, questi gli domandarono: che cosa ti ha detto Gesù? Tommaso rispose: se vi dicessi una delle parole dettami da lui, dareste mano alle pietre per lapidarmi, e dalle pietre uscirebbe un fuoco che vi brucierebbe. Secondo Boccaccini le tre parole sono sicuramente quelle con le quali Dio sull'Oreb si è rivelato a Mosè. Io non so l'ebraico, ma se dice Ehyeh, Asher, Ehyeh, è così? Cioè, io sono colui che sono. Queste sono le tre parole che Gesù, per indicare se stesso, rivela segretamente a Tommaso, e che, insomma, è che Tommaso non riferisce perché ha paura. Sì. Le riferisce Boccaccini, lui non le riferisce perché, però si capisce che le tre parole sono queste, insomma, non c'è dubbio, non riferisce perché rischia di essere lapidato. Ecco, quindi parte dello scandaloso insegnamento segreto che Tommaso è l'affermazione quindi piena della divinità di Cristo, e questo è lo scandalo. Cristo è Dio, è quello lì. Tommaso non si sente neanche di riferirlo ai compagni. Ma leggiamo ancora in Tommaso, in un altro capitolo. Gesù disse: io sono la luce che sovrasta ogni cosa, io sono il tutto uscì da me e il tutto giunge fino a me. Spaccate il legno, io sono lì dentro, alzate la pietra e lì mi troverete. Ecco, per dire insomma che poi anche Tommaso, quando deve definire questo Dio, va molto vicino a una concettualizzazione filosofica, ellenistica, è il tutto. Quando lo deve definire, ricorre a un concetto che è molto poco, per così dire, giudaico, ed è molto filosofico, molto ellenistico. Ora, anche nel Vangelo di Giovanni c'è una figura carismatica, no? ed è quella del discepolo che Gesù amava, ma questo discepolo, pur affermando un proprio primato nella comprensione, è sempre quello che per primo capisce le cose, no? Questo discepolo rigetta l'esistenza di ogni conoscenza segreta, mentre invece Tommaso riceve da Gesù una conoscenza segreta, le tre parole, e rifiuta la contrapposizione con Pietro, mentre invece il maggiore Tommaso contesta Pietro e tutta la tradizione sinottica. Vedi il racconto sulla tomba, no? Vuota, dove Giovanni arriva per primo, ma poi aspetta Pietro ed entra con lui. Ecco, la priorità della tradizione carismatica di Giovanni, dice Boccaccini, quindi non si fonda su un insegnamento segreto, come per Tommaso, ma su una più acuta comprensione nello spirito di quanto Gesù ha detto e fatto. Inoltre, nella definizione del Vangelo di Tommaso, del Gesù divino come del tutto, no? Giovanni, punto importante questo, contrappone un altro titolo, quello di Logos, parola, verbo, divino, titolo anch'esso sconosciuto prima della tradizione cristiana, e tutti i commentatori concordano sul fatto che esso non fu mai usato da Gesù né dai suoi discepoli, eppure destinato in breve tempo ad affermarsi con successo nel cristianesimo del secondo secolo come titolo messianico per eccellenza. Quindi ci sono delle analogie, per così dire, in qualche modo, tra Giovanni e Tommaso. Entrambi innovano, però Tommaso innova contro la tradizione sinottica, Giovanni invece cerca di rimanere un po' in continuità con questa. Ed entrambi comunque propongono, indicando, entrambi individuano nel Messia una natura divina, entrambi per definirla utilizzano una concettualizzazione ellenistica, filosofica. Una dice che è il tutto e l'altro dice che è la parola, il logos, no? Ci sono analogie. Ecco, si tratta però in questo caso, nel caso di Giovanni, di una novità che si pone in continuità con la tradizione, questo è il punto. Il Logos infatti aveva un doppio vantaggio, poteva collegarsi alle speculazioni filosofiche ellenistiche, anche Paolo era attento a questo quando aveva definito Gesù Kyrios, no? Un semidio, ma soprattutto Logos si poteva collegare alle speculazioni giudaiche circa il ruolo creativo e salvifico della parola e della sapienza di Dio, che appartenevano al più antico patrimonio concettuale ebraico, Salmo 33, Giobbe 28, Genesi, e poi anche in Baruch e nel Siracide la sapienza è vista non come attributo divino, ma come un essere celeste creato da Dio. Quindi il vantaggio che è in Giovanni è che Logos può contare su tutta una tradizione, quindi lui innova rispetto a Paolo e agli altri, ma rimane legato al patrimonio ebraico. Facendo della sapienza e della parola di Dio le figure tipologiche del Messia, il prologo di Giovanni compie un capolavoro di sintesi teologica, dice Boccaccini. Il Logos è divino e creato, a differenza del figlio dell'uomo, che invece è celeste ed è creato, ed è identificato con la preesistente sapienza divina usata da Dio nell'atto creativo. Così, nel concetto giovanneo di Logos, per indicare anche il Messia, trovano spazio e sintesi sia la tradizione dei Targum, se capisco bene, sia la tradizione del giudaismo ellenistico legato appunto alle riflessioni sulla sapienza. Quindi, innovazione sì, ma legato alla continuità. Poi c'è il terzo passaggio, più semplice, che è proprio il declino della teologia del figlio dell'uomo. Il terzo appunto passo che fa Boccaccini. Come abbiamo visto, lui dice, il prologo di Giovanni crea una rivoluzione che cambia tutta la precedente tradizione cristiana. L'identificazione di Gesù con Yahweh, ego e mi, io sono, che Giovanni riprende dalla tradizione paolina, lo riprende nel punto 8 del capitolo 8, quando dice, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono, no? Diviene nel Vangelo di Tommaso non più un riferimento all'angelo di Yahweh, ma un agente divino, cioè un soggetto. Abbiamo visto, e anche in Giovanni così, abbiamo visto il Kyrios, esclamano i discepoli a Tommaso, e lui stesso poco dopo professerà mio Kyrios e mio Theos. Il rapporto quindi di Gesù come figlio non è più un riferimento alla sua giustizia, il figlio di Dio, e alla sua missione di Messia. Ora la deificazione dell'uomo Gesù ha raggiunto il suo compimento. Io e il Padre siamo una sola cosa, il Vangelo di Giovanni. Quindi c'è perfetta identità, la natura divina è acquisita. A questo punto la teologia del figlio dell'uomo, la teologia enochica, oltre ad essere poco comprensibile, comincia a diventare anche insufficiente e potenzialmente pericolosa e ostacolante sulla via di una confessione della piena natura divina del figlio. Questa strada che prende le distanze dalla teologia enochica è battuta in forma diverse sia dal Vangelo di Giovanni che dal Vangelo di Tommaso che dal Vangelo di Giovanni. Siccome c'è questa situazione problematica, cosa fa alla fine il Vangelo di Giovanni? Censura completamente l'espressione, il titolo figlio dell'uomo, non ne parla più, ne parla solo in un punto, ma per indicare l'io, non per indicare il figlio dell'uomo inteso da Enoch, dal libro delle parabole. Quindi taglia completamente il titolo, lo elimina. E Giovanni cosa fa? Sì, nel testo, nel Vangelo di Giovanni, non si parla mai, solo una volta si parla di figlio dell'uomo. Com'è?
No, se ne parla più di una volta invece.
Lui dice che lo censura.
Sì, però non si parla una volta sola, ma il Vangelo come sta adesso non c'è una volta sola, c'è almeno due che ricordi io.
Il Vangelo di Tommaso?
No, il Vangelo di Tommaso.
Ah, no, il Vangelo di Tommaso, io sto parlando... No, adesso arriviamo. Io sto parlando del Vangelo di Tommaso, scusate. Nel Vangelo di Tommaso se ne parla una sola volta, lui cassa completamente questo titolo, e quando se ne parla, capitolo 86, si indica semplicemente l'io della persona. Quindi non indica, non è un titolo, è una circonlocuzione per indicare l'io. Quindi abolisce completamente, è talmente problematica per lui questa espressione, la rifiuta così tanto che la elimina. Giovanni invece cosa fa? Giovanni, sempre attento a sviluppare la propria novità in un'ottica di continuità con il passato, ecco, preserva il titolo e i detti relativi ai figli dell'uomo, pari. Quello ad esempio molto importante è quello del racconto del cieco nato, no? Alla fine del racconto Gesù, incontrato, gli disse: credi tu nel figlio dell'uomo? Molto importante questo passaggio. E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: tu lo hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Ed egli disse: io credo, Signore. Egli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: io sono venuto nel mondo per giudicare. Commenta Boccaccini: il passo di Giovanni sembra una riproposizione tale e quale della teologia enochica del figlio dell'uomo. Come dire, no, se non legge, ma no, qui siamo pieni e pienamente nella teologia del libro delle parabole. Ma dice Boccaccini che in realtà nei capitoli precedenti, all'8, a 9, Giovanni si è già premurato di trasformare il termine che originariamente definiva la natura del Messia, cioè la natura del Messia definita come figlio dell'uomo, in un termine, lui dice, neutrale, che ne esprime una delle funzioni. Gesù quindi non sarebbe il figlio dell'uomo per natura, è il figlio dell'uomo perché è il giudice escatologico. E qui cita Giovanni 5: il Padre non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio. Il Padre gli ha dato il potere al Figlio, cioè la funzione di giudicare, perché è il figlio dell'uomo. Cioè il figlio dell'uomo indica una funzione che questo figlio, che è uno col Padre, ha. Quindi la natura di Gesù è quella di essere figlio, uno col Padre, questa è la sua natura. In più ha questa funzione di giudicare. Ma qui Giovanni ha fatto un'operazione, vuol dire Boccaccini, mantiene il titolo, ma lo riduce a funzione, non indica più la natura di Gesù. Quindi anche, come al solito, Giovanni innova, ma innova in maniera molto raffinata e mantenendosi legato alla tradizione che ha ricevuto, ma la riformula. finale, interessante questo. Nonostante questo, Giovanni, cioè il Vangelo Giovanni, è interessato ancora al dibattito che in quel tempo si sta sviluppando sul figlio dell'uomo in ambito enochico e scenico, e non manca di far sentire la sua voce polemica. Noi sappiamo che nel capitolo 71, l'ultimo, le ultime righe, il libro delle parabole identifica il figlio dell'uomo con Enoch. Sappiamo anche che fosse un'operazione un po' fatta a posteriori, no? Secondo Boccaccini, questo testimonierebbe come in ambienti enochici alla proclamazione cristiana di Gesù come figlio dell'uomo si contrapponesse l'esaltazione, la figura angelica dell'antico patriarca leggente. Cioè non erano tanto d'accordo questi con questa operazione che facevano i cristiani. E allora Giovanni non si trattiene dal dire la sua. E di cui bisogna andare a Giovanni 3. Nessuno, e sapete, no? Enoch è uno di quelle figure che ascende al cielo, come altri, no? Ma in Giovanni 3 si dice appunto che nessuno è mai asceso al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Il testo, secondo Boccaccini, sembra diretto proprio contro quegli enochici che affermavano che l'uomo Enoch era asceso al cielo come figlio dell'uomo. Giovanni ribadisce la superiorità di Gesù che solo è disceso dal cielo come figlio dell'uomo, e richiama un altro articolo di quella rivista che ci ha dato Sandro, questo Charlesworth, che dice che in maniera molto più analitica prende in esame Giovanni 3 e lo cita, no? Nessuno è mai sceso al cielo fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, e dice: non può sfuggire la struttura poetica del passo. Nel primo detto troviamo una polemica contro l'apocalittica giudaica, cioè contro Enoch. Esso sembra indicare che Gesù come figlio dell'uomo discese dal cielo e nessun figlio dell'uomo è mai asceso al cielo. Il detto è chiaramente polemico e diretto contro quegli apocalittici che affermavano che il figlio dell'uomo era sceso al cielo. I soli ebrei a noi noti che hanno avuto questa credenza sono gli enochici. Di conseguenza Giovanni 3,13 potrebbe essere una polemica contro le tradizioni enochiche, specialmente come le troviamo nel libro delle parabole. Quindi, in realtà, il rapporto, la presenza di Enoch, della teologia Enoch, è presente anche in Giovanni, ma è contestata radicalmente. La riduzione poi del figlio dell'uomo da concetto a funzione, ecco, secondo Boccaccini, ne segna il declino e la rapida scomparsa dal dibattito teologico. Così, nel presentare il figlio dell'uomo come giudice scatologico, anche poi l'Apocalisse gli attribuisce ormai gli stessi attributi divini del Padre, ed è tutto quello che voi potete trovare leggendo Apocalisse 1:10-16, dove sostanzialmente il peso delle due figure di Daniele finisce un po' per essere il medesimo. Ecco, questo un po', detto in maniera un po' di corsa, il senso del testo di Boccaccini, una teologia che viene recepita dal primo cristianesimo, diventa dominante, e poi viene invece rifiutata perché sembra essere problematica rispetto alla definizione piena della divinità di Gesù. Forse è un po' scioccante questo testo, ma insomma è un pochino quello che cerca di dire in molte pagine, Boccaccini nel testo, e l'ho un po' tagliato, ecco, ma il filo del ragionamento sembra un po' questo. È un po' fuori sacco rispetto a Sacchi.
Il Vangelo di Tommaso potrebbe essere considerato apocrifo, adesso non lo so, non mai detto, proprio perché c'è questa presa di posizione di Pietro che invece è più enotico, diciamo, forse come il prosieguo sia vero.
Non credo sia vero. Dice, facciamo la domanda.
Pietro nella storia di Tommaso ha l'impostazione di pensiero enotica.
Gesù è un angelo. È un angelo.
Quindi questo può aver dato problema nel considerarlo invece, cioè nel non aver preso nel canone la storia di Tommaso.
Boccaccini dice che ha questo canone. No, Tommaso è invece l'impostazione divina, no?
Sì, però contesta.
Pietro non fa una bella figura.
Cioè, mentre Giovanni salvaguarda sempre la figura di Pietro, no? Nel Vangelo, Tommaso invece direttamente contesta Pietro. Le due affermazioni, la domanda di Gesù, rispondono in due, sono giudicate queste due risposte. Pietro dice è un angelo, che vuol dire genocchica, l'altro dice sei così in alto che non riesco neanche a rispondere, no? Però è chiaro che contesta anche Pietro e tutta la tradizione sinottica. Tommaso lì afferma la divinità di Gesù, ma contesta. Giovanni invece tiene anche questo discorso sulla continuità, mi pare, salva il rapporto con la tradizione enochica, ma la riformula.
Non ho sentito Giovanni, quando cercano di giudicare l'estate, c'è questo chi cercate, Gesù Nazareno, che dice, sono io ho sempre sentito che questo io sono, in quel caso di allude al io sono gli eletti di Dio, e per questo c'è questa causa all'indietro, no? C'è un
momento. Sì, ho capito. Ho capito.
Quindi, non so se Giovanni.
Io ho capito così da Boccaccino, io siamo
fissati.
Io ho capito che secondo lui Paolo, dentro Kyrios, tiene presente tutti e due i concetti, il figlio dell'uomo, cioè l'angelo, cioè diciamo la figura subalterna a Zeus, c'è una figura subalterna, ecco, tiene la subalternità, ecco, della seconda, e l'idea appunto di io sono, che secondo lui sono la stessa cosa, le tiene entrambe. Io ho l'impressione che in Giovanni invece la prima, Gesù come un angelo, venga esclusa, se capisco bene, mantiene la seconda, io sono, in senso molto forte, no? Ma mette a lato, ecco, il significato della figura celeste di Gesù, è troppo poco, non è un angelo, è di più. Quindi ne mantiene solo una, se comprendo bene, di riferimenti, e sposta l'altra.
Per cui il centro della
definizione
di uomo sta in questo.
Che è celeste, non è divino, è un grande.
No.
Tommaso in maniera molto polemica mette le due risposte, no? Pietro è un angelo, non so se è l'altro invece Tommaso.
No. Ma come fa a sostenere, a dimostrare che nel Kyrios di Paolo c'è dietro il tetragramma Adonai, Yahweh? Come fa a sostenere una cosa così? Dove si basa?
Ho un ragionamento.
Sì, ho un ragionamento, ma io vedo invece che il passo che ha citato, cioè Prima Corinti 8, classico, per noi c'è un solo Theos,
sì,
che è il Padre,
sì,
e c'è un solo Kyrios, sono due,
sì,
e sono diversi. Lui lo deduce solo dal fatto che nella 70, per tradurre, seguendo l'uso anche aramaico e ebraico, per tradurre, per rendere il tetragramma, si dice Kyrios. Non mi sembra una prova. Il passo di Paolo è proprio sulla distinzione, e mantiene la distinzione. Come fa a identificare se sono due invece? Per noi c'è un solo Theos, e lo definisce il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, e un solo Kyrios, sono due. Perché dovrebbe nella parola Kyrios sottolineare l'identità, no?
Perché lui si rifà alla concezione greca, no?
Sì.
Kyrios può essere quello che hai detto all'inizio. Paolo può dialogare con il mondo greco.
Sì.
Kyrios può essere uno e l'altro.
Può essere, sì, anche se lui lo concepisce come un semidio, sì.
Sì.
Un semidio, sì. No, mi pare capire così, se da Boccaccini. Però non ho capito la sua domanda. La tua domanda.
Ci sono Paolo dice, ci sono molti Kyrii, molti signori. Per noi c'è un Kyrios,
sì,
che è Gesù. Ma è subordinato a Theos.
Sì, certo.
tanto sono due e non si identificano. Vorrei sottolineare questo aspetto, sono due. Non c'è l'identificazione del Kyrios con Theos.
No, certo.
In secondo luogo c'è da stabilire, da vedere quali sono i rapporti fra i due. Ma non dedurrei dal fatto che, non lo so, cioè non mi sembra una prova, me lo chiedo, da dove lui deduce che dentro alla parola Kyrios usato in quel passo lì da Paolo c'è Yahweh.
Ah.
Ma gli aveva identificato con Theos per Paolo lì?
Sì, dice, fa un ragionamento, è brevissimo.
No, scusa, parla.
È brevissimo, ho capito che anche altri teologi, ne parlavo con Filippo che insegna a Reggio queste cose, lo danno un po' per scontato, anche Casper. Ma è breve la sua riflessione, perché lui non vuole andare su quel punto. La teologia del Cristo Kyrios aveva anche il vantaggio di poter offrire una larga base scritturistica non nella controversa letteratura enochica, ma nella Torah stessa, o meglio, nella traduzione greca dei 70, dove i due termini biblici di Dio, Elohim e Yahweh, erano tradotti rispettivamente con Theos e Kyrios. La scrittura ebraica stessa veniva così a offrire una prova scritturistica della preesistenza del figlio dell'uomo e della sua azione nella storia prima della sua manifestazione terrena in Gesù. Per Paolo, il Gesù Kyrios è lo Yahweh della Bibbia ebraica.
Non ci credo neanche.
Forse per lui questo punto
non mi convince per niente.
Il messianismo veniva così ad alimentarsi di antiche speculazioni sull'angelo di Yahweh, o meglio sull'angelo di Yahweh, il quale, manifestatosi ad Abramo alle querce di Mamre, si sarebbe quindi rivelato a Mosè nel rovetto ardente con il nome di Dio, Egoimi, io sono.
Questa è la stessa lettera ai Corinzi.
Dopo...
al capitolo 15. Presenta la conclusione della missione di Gesù come la sottomissione del figlio che consegna il regno al padre. Come fa a essere lo stesso? Come fa a essere lo stesso? Anche lui, anche il figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso tutto, in modo che Dio sia tutto in tutti. Sono due, restano due. E il secondo è subordinato al primo.
Io da
non teologo. Non riesco, cioè questo qui può anche. Ma io non voglio dire come spiega queste cose. Non le spiega. Io non sto contestando, sto dicendo come spiega questi altri passi.
Io ho inteso questo, che schematizzando, essendo come delle linee, no? Che alla coppia Theos e Kyrios, di una tradizione filosofica, ci stanno dall'altra parte, per la traduzione che ne fa la 70, i termini Elohim.
Sì, ma questo l'ho capito, ma la mia impressione è un'altra. La mia impressione è un'altra, che lui parte da un presupposto, e cioè che il punto di arrivo è l'identificazione di Gesù con Dio. Il punto di arrivo è la deificazione dell'uomo Gesù.
Io il padre sono ancora solo.
Ma secondo me neanche quella formula lì è l'identificazione. Non c'è neanche in Giovanni l'identificazione, c'è mai.
Ma lì vuol dire che è di natura divina, ecco.
Sì, ma è una cosa diversa però. È una cosa diversa dire che è lo stesso, tanto dice una cosa sola e non dice uno solo, sono sempre due.
Sì.
Sono sempre due.
Sì.
Anzi, proprio questo è il problema del Vangelo di Giovanni. A parte il fatto che il problema del Vangelo di Giovanni pone dei problemi enormi, perché noi, se lo prendiamo così come oggi, diciamo è un testo è legittimo, unitario, ma il Vangelo di Giovanni ha avuto probabilmente diverse edizioni e quindi su questi punti ci può essere differenza da un testo all'altro in Giovanni stesso. Ma comunque ci sono dei passi in Giovanni, lui cita qui Giovanni 20:28, no? In cui Tommaso dice mio Signore e mio Dio, è la prova definitiva, il punto di arrivo della deificazione dell'uomo Gesù, come dice subito dopo, la deificazione dell'uomo Gesù ha raggiunto il suo compimento. qualche versetto prima, Gesù dice alla Maddalena: salgo al Padre mio e al mio Dio. Salgo al mio Dio, cioè Gesù ha un Dio e sale al suo Dio. Significa, se i due passi appartengono alla stessa penna, io non lo so, che quando Tommaso dice quello non può identificare Gesù con Dio. Devono rimanere due. Se è la stessa penna che ha scritto i due passi che sono vicini, in cui prima Gesù dice che sta salendo al suo Dio, sì, che è anche il Dio di Israele, al vostro Dio, è lo stesso, ed è il suo Dio. Poi Tommaso lo chiama mio Signore, mio Dio, significa che questo mio Signore, mio Dio, non ha lo stesso senso del primo, non identifica Gesù con Dio, perché sono sempre due, deve voler dire un'altra cosa.
Ma il punto è deificazione, che viene come Dio o che è divino?
Che è divino, che natura, sì, più, le persone rimangono distinte, però sta, non è più un angelo e basta, sta su un altro livello, che è il livello di Dio. Non è soltanto il livello, infatti lui dopo usa queste espressioni difficili, c'è questo livello celeste che è altissimo, no? Se capisco bene è quello angelico. La teologia di Enoch tende a collocare lì questo personaggio, no? Tutti gli autori vicecristiani cominciano a soffrire, diciamo, di questa collocazione e cominciano a spostare questo, invece, questo Gesù in un livello più alto, che è, diciamo, è l'orbita di Dio, ecco, non si identifica con lui, ma entra in quell'orbita, un livello diverso. Ecco, quindi i due rimangono sempre, secondo me anche lui usa l'espressione di deificazione che poteva effettivamente omettere, ma usa quella, però secondo me non intende che i due diventano uno, ma che Gesù sta a quel livello lì del Padre,
cioè superiore agli altri,
lui dica,
mondo di intendimento,
sì.
Ma non è Dio,
no. Però è questo punto, lì uso questa espressione un pochino così colorita, dalla sfera celeste a quella divina, che è difficile definire, no? Però è proprio quello che gli preme, no? La teologia cristiana a un certo punto non accetta più questa collocazione così bassa, ecco, di questo personaggio al rango di angelo, e Tommaso in maniera molto polemica mette a confronto le due risposte di Pietro e di Tommaso. Dice no, come un angelo, e contesta Pietro.
Non c'è mai scritto che è un angelo,
no, dice Pietro.
Dio dell'uomo non c'è scritto che è un angelo.
E secondo loro, secondo lui, è l'ambito angelico. Anche le polemiche secondo lui degli ebrei, molto superiori agli altri, vuol dire insomma che la teologia enochica ragiona attorno a quel livello lì, un livello celeste, altissimo, ma secondo i pensatori cristiani non proprio divino. Poi è creato, no? Cioè il figlio dell'uomo è un soggetto creato, il quarto giorno, per Giovanni questo non è come creato.
Io mi sono un po' confuso, è la questione, adesso non lo so se c'entra, la questione dell'uno e trino.
Viene dopo però, vengono anche dopo queste questioni. Vengono dopo però, ancora la tradizione cristiana non è arrivata a questo.
Ci può aiutare a dire che rispetto alla prima parte di quello che facciamo adesso della teologia di Paolo, e qua poi di Tacini indica in nota che c'è, cioè non va avanti, cioè mi riferisco, qua dice per Paolo il Gesù Kyrios è lo Yahweh, sì, Adonai nella Bibbia ebraica. Qui c'è una nota, su questo punto si vede il contributo di Renato Paolo, c'è un contributo, il Cristo Kyrios nella tradizione paolina. Quindi Boccaccini non voglia volutamente affrontare, cioè rimane, non spiega in sostanza perché c'è questa identificazione, però
è diffusa.
Se si cerca una spiegazione qua,
non
si trova.
La legge delle favole,
c'è poco. Caspita.
Sì, c'è un saggio qua, una decina di pagine, specificamente, non so questo fatto in sé, perché Boccaccini rimanda a questo fatto, cioè questo dell'85.
Sì.
Cioè,
tu non accedi questo, capito?
Ma questo il Cristo e Dio si mette in compagnia, non so,
sì.
Come ci facciamo di male, volevo dare questo punto, perché se non cerca qua un testo di democrazia, una spiegazione a qualcosa di non trovo, nel senso che
quindi tu contesti questo, questa idea che si possa avvicinare al titolo di Yahweh?
No, io mi interrogo su Paolo, su quel passo, sulle lettere autentiche di Paolo, che Paolo concepisca Gesù divino, sì, puoi definire cosa vuol dire divino a questo punto, ma che non identifica mai Gesù con il Padre.
Sì.
Anzi, Gesù è subordinato. Noi ci si preoccupava poi della dogmatica di dire che è un tipo di subordinazione ortodosso, diciamo. Questi sono tutti i problemi successivi.
Sì.
Però che sia subordinato, sì. È esplicito, è funzionale, si sottometterà anche il figlio in modo che Dio sia altro in tutti, conclude.
Lo dice lui qui, dice che è un appellativo, cioè, se ho capito bene dall'espressione sua, in alcuni punti Paolo utilizzerebbe il termine Kyrios per indicare il padre, ma non fa mai il contrario, mai Theos Gesù, non mi ha mai indicato questa espressione, e capita invece, se è capitato, che ha fatto il contrario. Lui non lo cita, lo dà per scontato, io non so, però usa proprio questa espressione, dice che è un appellativo divino,
può essere,
c'è appunto il significativo che non fa il contrario,
non fa il contrario,
il Signore può essere,
quindi la distanza, la differenza c'è,
il contrario non esiste, ti chiami Gesù mio, no.
Argomenterei piuttosto, siccome si argomenta che nella Bibbia ebraica ci sono due termini per indicare Dio, sì. Elohim e Adonai, cioè che poi noi diciamo Yahweh. Mi sembrerebbe significativo che non c'è mai l'identificazione di Gesù con Elohim. È detto Elohim da Paolo?
No.
Mai. C'è solo un passo che molti sostengono che Paolo attribuisse a Gesù il termine Theos, Dio. Romani 9, 4 o 5, andare a vedere, no? Che sia benedetto nei secoli, è stato citato anche oggi. Però lì si discute se sia un'apposizione a ciò che ha detto prima, da loro viene anche Gesù secondo la carne, che è Dio benedetto nei secoli, oppure se ci sia un punto, poi sia benedetto Dio nei secoli. Cioè la discussione è se Paolo sia una benedizione messa a questo punto, oppure se sia un attributo di Gesù. Lì sarebbe l'unico passo in cui si dice che Gesù è, che Paolo dice che Gesù è Theos, Elohim. Quindi dal momento, ammettiamo che non ci sia mai per Paolo questo, da questo dedurrei piuttosto che anche quando usa Kyrios, lo può usare magari per tutte e due, ma la distinzione deve essere mantenuta. utilizzerei i passi in cui usa Kyrios per l'uno e per l'altro per dedurre che li identifica.
No, anche lo che c'è.
O che li mette li identifica. Forse bisognerebbe anche affinare il nostro problema, che li metta sullo stesso piano. Li mette sullo stesso piano? Perché identifica non si può sostenere, ma anche lui è in difficoltà, è celeste ma non è divino, vabbè diciamo che è divino, ma sono sullo stesso piano per Paolo?
Il Tessalonicesimo no, prima il Tessalonicesimo non sembrerebbe.
Ma neanche i Corinzi mi sembra.
Questi due no.
Cioè almeno prima Corinzi 15 non sembrano sullo stesso piano. È divino ma non è sullo stesso piano.
Fatelo segnare
questo. Forse bisogna usare qualche espressione nuova, diciamo, perché se discutiamo se è divino o no, rischiamo. Diciamo che è divino probabilmente per Paolo. Ma allora però dovremmo chiedersi se è sullo stesso piano per lui o se invece è subordinato. La mia impressione è che sia per Paolo sia subordinato. Cioè il Kyrios nel senso di Dio esercita la sua Kyriotis, il suo dominio, la sua regalità mediante Gesù. Sono due.
Sì, questo mi pare che io voglia proprio sostenere in questi la differenza, la distanza.
Sì, ma se sono due, bisogna chiedersi qual è il rapporto fra questi due, secondo Paolo.
Ma io voglio soltanto dire che insomma nel termine Kyrios c'è dentro la cioè,
lui vuole spiegare che non usa più il figlio dell'uomo, non usa figlio
perché,
dell'uomo.
Ma che c'è? Secondo lui non lo usa più, ma c'è. E quando Tessalonicesi dice Kyrios, intende
figlio. Ma ne aveva bisogno Paolo? No, secondo me no. Come fa a sostenere questo? Altra domanda che gli farei, da ignorante. Come fa? Perché Paolo avrebbe avuto bisogno di figlio dell'uomo? Se aveva già Kyrios? Perché? Cioè perché con Kyrios prenderebbe dentro figlio dell'uomo indirettamente? Kyrios è già a posto per sé. C'è già nella 70, Kyrios è già un termine importante, è già un termine divino se vogliamo, c'ha bisogno di figlio dell'uomo.
Perché secondo lui questo testo che capisco io di prima Tessalonicesi
riflette una teologia
riflette
un buon testo enotico.
C'è il libro delle parabole,
però non c'è,
però dice ma scusa, perché non c'è? Ma lui dice ma perché Kyrios è la sua traduzione di figlio dell'uomo, lui fa questo ragionamento. Dietro prima Tessalonicesi c'è il libro delle parabole. Però Paolo questa espressione non piace perché non riesce a parlare i greci, che non vuol dire figlio dell'uomo, è incomprensibile. Allora ricorre a Kyrios, che poi è una base enorme a questo scritturistico, ma tiene dentro i significati di figlio dell'uomo che ci sono nel testo delle parabole. Mi pare che voglia dire questo Boccaccini, fa tutto sto giro strano, ma per far capire com'è anche raffinato il modo di procedere di Paolo, no? Non c'è più.
Se è così, allora per lui identificazione vuol dire figlio dell'uomo.
Ma è forte questa espressione, non lo so neanche io perché usa quella. Lì si intende chiaramente un passaggio di livello nel titolo, no? Dal Messia celeste al Messia divino, no? Come dire, non è un angelo, è increato e sta dall'altra parte. Sta sotto dall'altra parte, io penso che lui mantenga la sua alternità, ma sta dall'altra parte.
Sì, può essere.
No, speriamo, non lo so, però questo è questo. È difficile, qui.
Non ho capito.
Se sta dall'altra parte, è sullo stesso piano.
Non lo so.
E vogliamo infatti dei due toni.
Sì, due poteri.
È lì.
È due poteri. Sì.
Sì, ma guardate, anche queste espressioni che sono espressioni, si è seduto, che sono anche il Nuovo Testamento, si sedette alla destra di Dio, non si sedette alla destra della prima persona della Trinità che non esiste nel Nuovo Testamento, la Trinità, si sedette alla destra di Dio. che questa è una distinzione. Il fatto che sia alla pari è l'affermazione. L'affermazione è che è alla pari, però sono due, e l'altro è Dio. E lui non si identifica con Dio, sono due. Andare oltre è difficile a queste immagini, non so.
La difficoltà per noi è che con Dio intendiamo Dio Padre e Figlio.
Ah, vabbè, allora se lì ci. Allora no, è chiaro che bisognerebbe aspettare ad affrontare i problemi nei secoli successivi. Cioè, abbiamo sempre, in passato si faceva così, adesso è molto più difficile, è difficile liberarsi da questo, ma è chiaro che non si deve partire dal dogma della Trinità, altrimenti siamo finiti, non capiamo più nulla, perché il dogma della Trinità presuppone una dottrina, una definizione di Dio, cioè Dio uguale, quando diciamo è Dio, diciamo Padre, Figlio e Spirito Santo. Invece quando si dice Dio nel Nuovo Testamento non si intende Padre, Figlio e Spirito Santo. Si intende, cioè, Dio uguale Padre, Padre non è la prima persona, Padre è uguale a Dio. Padre e Dio si identificano, è un attributo di Dio semplicemente. E quindi non avrebbe nessun senso altrimenti quello che dice Paolo, scusate, no, faccio per esplicitare. Se Paolo intendesse, se Paolo pensasse che quando dice Dio intende tre persone, non avrebbe nessun senso dire noi c'è un unico Dio e poi c'è un unico Kyrios che sarebbe un altro rispetto alle tre persone. Non c'è il concetto delle tre persone in Dio. Dio è Dio, che è il Padre, perché lo si invoca come Padre, Creatore, questo è Dio. Poi c'è Gesù, che è il Kyrios, eccetera, che è alla pari di Dio, eccetera, sono due. Ma quando diciamo dottrina della Trinità intendiamo una definizione del concetto di Dio. La definizione del concetto di Dio che troviamo nella dottrina trinitaria del IV V secolo non c'è prima, quando si dice Dio si intende uno, basta. Anche quando si dice che è Padre è uno, non è la prima persona. Perché prima persona presuppone che si sappia che dentro Dio sono in tre, poi una delle tre si incarna. Questo non so se sono riuscito a esplicitare il problema.
Divino ma creato. Noi nel credo diciamo generato, non creato, sì. Lo stesso sostanza del Padre.
Sì.
Allora volevo capire, cioè, questo.
Ma lui ha detto celeste. Ma creato, non divino, è già
sì.
Divino
ma creato, è sempre creato.
Nel senso che il quarto giorno, nel senso che il figlio dell'uomo, se ricordo bene, il figlio dell'uomo nella teologia
Enoch
viene creato,
sì.
All'inizio, prima di tutti gli altri, tutto non è la stessa, però viene creato. Questo concetto della creazione, ecco, non sta assieme ad un concetto di divinità. Allora piano piano appunto si emancipa la teologia cristiana da questa idea, non è creato il figlio. Cioè anche nel prologo dice già, questo c'è già, no?
Cosa ci sia nel prologo?
Beh, se...
proviamo a vedere cosa c'è nel prologo. Vediamo cosa c'è nel prologo. Cosa dice il prologo?
Creato?
No, cosa dice il prologo?
Generato.
Cosa sta parlando? No, ma di cosa si sta parlando? Si sta parlando del prologo.
No, io preferisco quello che sostiene poi Bucaccini. Lui ritiene che, insomma, che c'è un'opera di cui questo personaggio viene collegato sempre più in alto, non è creato.
Si sta parlando del logos, cioè della parola nel prologo. Parlando di Dio.
Esatto, lui dice però che questo logos per la prima volta da Giovanni viene collegato al Messia. Ma sì, Giovanni è il primo che fa questo tipo di operazione. Messia, logos. Poi questo logos è un logos che non
Logos che non si identifica con Dio neanche lui. Questo che voglio dire io, se noi stiamo alla, è una teologia, sicuramente a un certo punto l'evangelista lo connette con Gesù, cioè si parla di Gesù, però questo logos si dice che era fin dal principio, quindi potrebbe essere anche prima della creazione, poi si dice che era presso Dio, quindi sono due, scusate, quindi sono due, rimangono due. Era presso Dio, quindi era divino, se vogliamo, e addirittura si dice che era Theos, però non si dice che era o Theos, e quindi bisogna tradurlo questo Theos. Si dice che lui era Theos, che era Dio, forse possiamo tradurre che era divino, e sono due però.
Sì, questo lo mantiene.
E quindi si dice che è divino, ma
che quando parla di Dio c'è l'articolo posto,
sì,
quando dice che era Dio dice indeterminato
per forza, perché
deve distinguere,
perché è un predicato. In principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos, quindi il soggetto rimane il Logos al nominativo, era Theos, era Dio, ma non o Theos, sono due sicuramente, sicuramente.
Quindi parte delle affermazioni che si dice era Dio distinto.
Sì, lui non nega questo e non si nega questo.
Lui non nega questo. Lui non nega questo. Secondo me lui è soltanto a far capire che c'è una progressione, insomma, la dico in maniera molto corretta, per cui questo personaggio, da figlio dell'uomo, creato il quarto giorno, semplicemente un giudice, sempre più acquisisce dei caratteri che
divini.
No, la famosa espressione di Matteo, no, io non riesco neanche a dirlo. No?
Però, però questo, questo però, bisognerebbe vedere da dove viene fuori, pone dei problemi che sono quelli che stiamo vedendo, perché il problema del rapporto fra questo, il fatto che siano due divini, cioè che c'è Dio e poi c'è un altro come lui, alla pari, che è divino anche lui, ma rimane uno diverso da lui, questo pone il problema dei rapporti.
Questo qui è...
Mentre prima, se si diceva, se c'è una teologia del figlio dell'uomo che è creato, è più semplice.
Sì, però rimane sempre una posizione molto particolare, insomma, anche i testi di Daniele o altro, insomma, prende piede questa idea dei due poteri, così lui definisce i due poteri, no? Dall'altra parte ci sono due figure che hanno potere, se stanno allo stesso livello, alto, questo è difficile da dire, no? Ma il tentativo è di capire esattamente in che rapporto stanno, tutti questi autori ragionano su questo, la distinzione secondo me la tengono tutti un po'.
Qui ci sarebbe il testo, in questo testo ci sarebbe, ma non possiamo affrontarlo adesso, è già finito il tempo, ci sarebbe tra l'altro anche col commento di Knoll, ci sarebbe il testo, un testo che in cui questo personaggio, questo Messia, si paragona alla dignità divina. Chi è come me fra gli angeli? Al versetto 5 qui, chi è come me fra gli angeli? Cioè, che richiamo la formula biblica, nessuno è come te, eccetera. Quindi superiore agli angeli, è tra gli ebrei, superiore agli angeli, quindi alla pari con Dio. E poi insieme, vabbè, questo non possiamo affrontare adesso, che è sofferente. E chi è che ha, quindi qui ci sarà l'idea di un Messia divino, c'è uno che parla in prima persona, che quindi quasi sicuramente è un personaggio storico, cioè il Messia di Qumran, che probabilmente si identifica anche con un personaggio storico vissuto una generazione prima di Gesù, che sarebbe l'autore di questi inni in prima persona, parla di sé, nei quali c'è un'autoglorificazione, cioè è alla pari con Dio, e si presenta come il Messia sofferente di Isaia, E questa sarebbe una delle novità che non abbiamo affrontato fino adesso, non emerge in tutti i testi che abbiamo visto fino adesso, e che secondo Knoll sconfessa la posizione degli esegeti cristiani di più di un secolo e dimostra proprio l'opposto della tesi dell'esegesi cristiana critica nell'ultimo secolo, secolo e mezzo. Perché questa critica si fondava sull'idea che non esiste nel giudaismo l'idea precedente a Gesù di un Messia da un lato divino e dall'altro sofferente. Non esiste. Quindi, non esistendo, si deve dedurre che quello che dicono i Vangeli, o quello che Gesù stesso dice nei Vangeli, è stato attribuito a Gesù dai discepoli dopo. Cioè, l'idea messianica che troviamo nei Vangeli, che è un'idea di un Messia divino e sofferente insieme, è un'idea costruita sulla figura di Gesù e sulle esperienze che hanno avuto di Gesù. Quindi successiva, visto che prima non c'è, può essere questa idea. Non dimostra che non è così questo testo. C'è già questa idea e quindi Gesù si è capito così e quindi i Vangeli sono storicamente plausibili. Cioè quello che i Vangeli dicono, che Gesù pensava di sé, che il figlio dell'uomo dovrà patire, eccetera, e risorgere il terzo giorno, è storicamente plausibile che Gesù si pensasse esattamente così, perché anche una generazione prima abbiamo questo, di uno che si pensa così. E questo sarebbe il punto di questa aggiunta, che non è un'aggiunta trascurabile, perché è una bomba questa. È una bomba, cioè la connessione fra un Messia divinizzato, chi è come me fra gli angeli, superiore agli angeli, e un Messia, chi è che ha sofferto come me, dove dice qui, sarò annoverato, dice, dunque, è stato reietto dagli uomini, chi è stato reietto dagli uomini come me, Esaia 53. Cioè, chi parla di sé si presenta come il servo sofferente di Isaia 53, con citazioni esplicite, e dice, che mentre parla, che adesso è superiore agli angeli. Questa è una bomba. Cioè, mostra che anche che Gesù, cioè che quello che i Vangeli dicono è storicamente plausibile, cioè appartiene a questi gruppi, a questa tradizione ebraica, in particolare qui al Messia di Qumran, che è un Messia a un tempo divino e sofferente, a un tempo divino e sofferente, e quindi che Gesù si è pensato plausibilmente così, cioè pensando a sé, al suo ruolo, si aspettava, proprio per la funzione redentrice che doveva svolgere, che faceva parte essenziale della redenzione, si aspettava di dover patire, di essere rigettato dalle autorità, eccetera, come la pietra scartata, di risorgere dopo tre giorni. Questo si aspettava. Perché questi testi parlano di questo, qui si parla di un Messia che dopo tre giorni è risorto. Ed è asceso al cielo. Perché anche quel personaggio là si dice così. E questo vuol dire mettere i Vangeli in un quadro diverso. I Vangeli rifletterebbero esattamente quello che Gesù pensava di sé. Finiamo qui, no? C'è la messa.
Anche se nell'interpretazione del passo di Giona nella balena, se c'è qualche interpretazione che si fa del mondo ebraico, non lo so, può darsi.
Lui svolge molto, si rifà molto all'oracolo di Ispaste, che noi non conosciamo, è un testo interessantissimo, scritto in questo periodo, sui tre giorni, e su Apocalisse 11, il libro dell'Apocalisse, capitolo 11, due testimoni che muoiono, dopo tre giorni e mezzo risorgono, vengono portati in cielo. Lui ritiene anche che ci sono, non è l'unico lui a pensare, ma ci sono esegeti che ritengono che alcune parti dell'Apocalisse sono precedenti, sono testi utilizzati dall'autore dell'Apocalisse, ma sono testi precedenti. Sì. Concludiamo, ti ringraziamo Dio tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.